E quando sono le 7:58 in questo istante, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno da questa voce. Iniziamo a brevissimo la rassegna stampa dei principali quotidiani italiani ed esteri di oggi. Vi ricordiamo intanto i contatti di questa radio: 0649 1750 per chiamare qui nella redazione di Via dei Voci 56, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Vi ricordiamo che è uscita Scarceranda 2024, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno. Trovate tutte le informazioni per acquistarla sul nostro sito www.ondarossa.info, alla sezione Scarceranda. Potete trovarla anche qui alla redazione di Via dei Volsci 56, quindi vi invitiamo a venire a trovarci e acquistare appunto l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno. Per ogni agenda acquistata verrà inviata gratuitamente un'agenda in carcere. Vi ricordiamo anche che domani a partire dalle ore 18 ci sarà la presentazione del documentario su Salvatore Ricciardi, Una storia proletaria, alla facoltà di lettere di Roma 3 in via Stienze 236. Sarà presente ovviamente anche la redazione di questa radio. Vi ricordiamo anche che questo sabato ci sono due appuntamenti molto importanti: il primo alle ore 15 a Largo Corrado Ricci, stop al genocidio del popolo palestinese. Appunto la manifestazione che partirà da Via dei Fori Imperiali alle ore 15, mentre nella serata sabato 13 gennaio a Strike via Umberto Partini ci sarà, a partire dalle 21:30, la presentazione di Scarceranda 2024, invece dalle 23:30 Till Late, serata Sound System con sottoscrizione libera. Ci saranno Lion Sway Sound System, Barabbas, Rassanto, Double Track e Radio Torre. Direi che per le comunicazioni pre-rassegna stampa abbiamo concluso, quindi possiamo iniziare con la nostra sigla e poi procedere con la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E puntualissime alle 8:01 in punto iniziamo la rassegna stampa di oggi, mercoledì 10 gennaio del 2024. Un buongiorno a chi si fosse sintonizzato o sintonizzata solo in questo momento. Come avviene spesso negli ultimi giorni, i quotidiani non hanno, soprattutto quelli nazionali, non hanno un macro tema univoco da trattare sulle prime pagine. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola con uno dei grandi temi, che è l'abuso d'ufficio, perché ieri c'è stato un primo sì alla soppressione del reato. I renziani con la maggioranza, Salvini si smarca da Meloni anche su Ferragni, i saluti romani ad Accalarenzia, Piantedosi, vietare è controproducente, la condanna del Partito Popolare Europeo. C'è un fantastico editoriale dell'integerrimo Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, che parla di apologo del paese dei veti. Si parla di un supposto fallimento della maggioranza nel creare una grande forza modernamente conservatrice, che secondo Panebianco sarebbe un sogno che sarebbe stato accarezzato da Giorgia Meloni ma non raggiunto. Si lancia poi in altre disquisizioni su panpenalismo e cose di cui Panebianco non dovrebbe parlare. Comunque, per chi fosse interessata al gusto dell'orrido, lo trovate sulla prima pagina del Corriere della Sera, e continua poi a pagina 30. La foto di copertina è dedicata al nuovo premier francese, il nuovo primo ministro che si chiama Attal, Gabriel Attal, 34 anni, più giovane, primo ministro più giovane della storia francese, a quanto pare macronista di ferro, più macronista di Macron, da quello che dice il ministro dell'interno francese Darmanin, ma su questo andremo a fare degli approfondimenti più avanti. Sulla spalla di destra, Stati Uniti in pressing su Netanyahu, troppi civili uccisi a Gaza, tensioni con Hezbollah, continua la missione in Medio Oriente di Anthony Blinken, che ricordiamo segretario di Stato statunitense, e le pressioni americane sulle autorità israeliane per il numero eccessivo di vittime civili a Gaza. Netanyahu e il segretario di Stato americano non portano, diciamo, l'interlocuzione tra Netanyahu e il segretario di Stato americano non porta ancora risultati, le tensioni con Hezbollah. E poi sulla spalla di destra ancora una notizia che campeggia un po' su tutte le prime pagine di oggi, ovvero l'accoglimento del ricorso presentato da Rosa e Olindo, divenuti famosi per l'appunto quella che è stata definita la strage di Erba. La Corte d'Appello di Brescia infatti ha convocato per il 1 marzo proprio Rosa e Olindo, che stanno scontando l'ergastolo dopo la condanna in via definitiva del massacro dell'11 dicembre 2006. L'udienza entrerà nel merito dell'istanza di revisione del dibattimento, che peraltro è una pratica abbastanza inusuale nel sistema giudiziario italiano, ma tant'è che oggi diversi giornali danno spazio a questa notizia. Passiamo alla Repubblica, che parla di colpo di spugna sull'abuso d'ufficio. La maggioranza e Renzi cancellano il reato che punisce i pubblici ufficiali, primo voto in commissione giustizia al Senato. Attenuato anche il traffico di influenze, che resta il vero obiettivo, a rischio le inchieste sulla Inver di Verdini e Grillo. Pozzolo, so chi ha sparato, lo dirò ai PM, non sono un pistolero. Carlo Bonini commenta la disuguaglianza di fronte alla legge, si parla appunto dell'abuso d'ufficio. E ancora, sui dati dell'occupazione usciti ieri, più occupati ma cinquantenni, scrive Linda Laura Sabbadini, novembre 2023 cresce di 520.000 unità l'occupazione rispetto all'anno precedente, ma la quasi totalità ha più di 50 anni. Numero di occupati aggiuntivi non significa che si tratti di nuovi posti di lavoro, una buona parte, data anche l'età, può essere dovuta a mancate uscite. Spalla di destra, il premier francese Attal, giovane, gay e anti-Salvini, questa è una descrizione abbastanza anche agghiacciante di Anais Ginori sulla prima della Repubblica. Su diversi giornali viene in qualche modo enunciato l'orientamento sessuale del nuovo primo ministro francese, come se questo in qualche modo fosse un elemento, diciamo, di colore da sbattere sulla prima pagina dei giornali. Ovviamente l'opinione di chi parla è tutta del tutto inutile, molto più utile è sicuramente sottolineare il suo macronismo e il tentativo di Macron, attraverso la figura di Attal, di erodere consensi a destra e di spostarsi verso uno stile di governo sempre più conservatore, più di quanto non l'abbia tenuto finora. Ancora, nella testa di Sinwar, spietato non si arrenderà, parliamo del genocidio che sta avvenendo in Palestina. Ancora, sugli Stati Uniti, Michelle Obama, non dormo per paura di Trump. Passiamo quindi alla prima della Stampa. Inchieste, il governo sbanda scontro sull'abuso d'ufficio, fallita l'ex società di Santanchè e Sgarbi indagato per riciclaggio, Pozzolo sospeso. Primo sì del Senato all'abolizione del reato, Renzi e Calenda con la maggioranza. Le foto di copertina sono dedicate, una a Fabio Fazio e l'altra allo scacco alle regine, dice la Stampa. Margherita di Danimarca lascia, in Europa solo re maschi. Ancora sulla spalla di destra, o meglio sulla spalla di sinistra, fronte interno, Ilva, la sfida di ArcelorMittal per fare causa all'Italia, le imprese per 3 anni lo Stato resti padrone. Scrive Mario De Aglio, l'acciaio serve, no all'Italia bis. Questo si parla ovviamente della possibile acquisizione totalmente in mano pubblica dell'Ilva, insomma lo scontro che è nato con ArcelorMittal nei giorni scorsi. Ancora su Confindustria, in 4 per il dopo Bonomi, il risico delle cordate, scrivono Federico Monga e Francesco Spini, perché appunto a breve ci saranno le elezioni del presidente di Confindustria. Bonomi ha già detto che non si ricandiderà, c'è per ora una corsa a 4, andremo ad approfondire più avanti su questo. Spalla di destra dagli esteri, o l'ONU a Gaza Nord, Blinken piega Israele, libera degli ostaggi, la rivolta dei parenti. Ancora sulla politica estera, Taiwan, il voto, la Cina e l'incubo della guerra, scrive Stefano Stefanini. È tutto anche per la prima della Stampa. Passiamo al Messaggero, che titola sulla strage di Erba, come dicevamo prima, la nuova pista. Corte d'appello di Brescia apre la revisione del processo. In aula a marzo, l'ipotesi alternativa, mattanza legata allo spaccio, il PG Tarfusser. Quelle prove non reggevano. In taglio alto si parla dell'affair Chiara Ferragni, beneficenza come business serve un controllo. Il caso Ferragni riapre il dibattito sull'assenza di regole. C'è ancora qui, si parla di Accalarenzi, a Donzelli il saluto per Accalarenzi, ha solo 200 imbecilli, primi nomi della Digos e PM. Questo insomma continua questa querela veramente patetica su Accalarenzia, un po' diciamo mossa dall'opposizione, che si è accorta solo oggi dopo 40 anni che esiste quel tipo di commemorazione di Accalarenzia, che però esiste proprio in quelle modalità esattamente da 40 anni. E un po' per come diciamo sia gli esponenti politici di destra e di sinistra provano a sperticarsi in questa situazione, insomma. Opinione di questa radio è che chiaramente l'antifascismo di facciata sia completamente inutile, che l'antifascismo si fa nelle strade e con la pratica quotidiana, e soprattutto che gli stessi partiti che adesso, i partiti ma anche diciamo personaggi o influencer che in queste ore stanno gridando allo scandalo su Accalarenzia, non hanno mosso un dito per 40 anni, soprattutto hanno spesso legittimato e difeso l'esistenza di queste formazioni neofasciste. Ancora foto di copertina dedicata a Ilari Blasi, ma ci interessa davvero poco. Taglio basso al gas, tariffe libere, da domani in arrivo bollette più salate, addio al mercato tutelato, solo 3 offerte su oltre 400 consentono risparmi alle famiglie. Questo anche per rispondere un po' al governo, che si straccia le vesti su quanto starebbe aiutando i ceti più deboli, ma per esempio sul cuneo fiscale, taglio dell'IRPEF, che sono però veramente poca cosa rispetto all'inflazione e all'aumento dei prezzi, ad esempio sulle bollette del gas. Ancora sulla prima del Messaggero, l'editoriale a firma di Paolo Balduzzi sulle occupazioni nelle scuole. Già ieri il Messaggero se ne occupava con toni molto duri. Cosa vogliono quei giovani che devastano le loro scuole, scrive Paolo Balduzzi, dimostrando già solo dal titolo come di non aver capito assolutamente nulla delle motivazioni per cui ci sono state tante occupazioni studentesche negli ultimi mesi. Da questa radio l'abbiamo raccontate più volte, anzi quest'anno più di altri probabilmente ci sono state delle rivendicazioni politiche molto precise, molto puntuali degli studenti e delle studenti, ma ovviamente insomma il Messaggero gioca tutta un'altra partita e non stupisce certo questi microfoni. Passiamo invece al Domani, che titola Meloni non rompe con i fascisti e teme Salvini in modalità papete. Dopo i saluti romani ad Accalarenzia, la leader resta ancora in silenzio. Il voto dei nostalgici può essere utile. Sulla Sardegna il selleghista non si piega. La Premier sa che la partita a scacchi con lui durerà fino alle europee. Questo sottotitolo dedicato alla tensione che c'è nella maggioranza, sia per quanto riguarda i nomi delle regionali, soprattutto in Sardegna e in Basilicata, sia sul voto alle europee, Meloni e Salvini, che ovviamente sono in competizione non da ieri per quanto riguarda appunto il ruolo di primo piano all'interno della maggioranza. In taglio basso arriva il piano sul clima, ma non servirà. Il governo vara dopo 9 anni il piano di adattamento, ma è vago e privo di risorse aggiuntive. I due editoriali sono dedicati uno a Accalarenzia, scrive Piero Ignazzi, la dunata nera, la Premier e quel passato che non passa. Inaccettabili silenzi, secondo Piero Ignazzi dalla prima del Domani. Non si capisce anche qui perché dovrebbero essere inaccettabili i silenzi di un governo che è dichiaratamente egemonizzato da un partito sostanzialmente fascista, che ha il simbolo dell'MSI all'interno, cioè che ha la fiamma dell'MSI all'interno del suo simbolo. Anche qui insomma ipocrisia dilagante. Sempre sulla prima del Domani, Gianfranco Pasquino, le due leader non ingannino gli elettori, false candidature per quanto riguarda le europee. Andiamo quindi al Fatto Quotidiano: gli affari putiniani di Renzi, assicurazioni petrolio e gas, i rapporti con Putin e i suoi oligarchi nel dossier della Guardia di Finanza al Copasir. Ancora il caso Unipol Rosneft, colosso petrolifero russo, il blitz in Qatar per il gas di Putin e la società di car sharing con la banca di Mosca. Sempre sulla prima del Fatto Quotidiano: taglio alto, via l'abuso, la Severino e il traffico di influenze, Destra Italia Viva pro Tangentopoli. Sempre sul governo, Santanchè rischia la bancarotta, Chi Group è fallito. E sull'affare Sgarbi, anche riciclaggio della tela rubata. Chiudiamo questa prima carrellata di prime pagine con il Manifesto, che titola Acqua di Colonia. La foto è di Giorgia Meloni che sorride a una bambina con una bandiera tricolore in mano. Il misterioso piano Mattei resta tale anche nel giorno in cui arriva in aula come decreto d'urgenza. Molte pretese, no, molte promesse, pochi soldi, e l'idea antica di sviluppo e prosperità su cui punta il governo per soddisfare il nostro fabbisogno di energia e risolvere tutti i problemi dell'Africa. Anche qui, insomma, sembra quasi un eufemismo, scrive Marco Boccitto sull'editoriale in prima pagina del Manifesto. La memoria fossilizzata della nostra Africa, piano Mattei, fa un po' un excursus sia sulla figura di Enrico Mattei sia sul nostro paese, insomma, che non ha ancora fatto i conti con il proprio passato coloniale secondo il paradigma solido degli italiani brava gente. Anche questo lo approfondiremo più tardi. In taglio basso: caro gas, giù i prezzi, non le bollette, oggi il passaggio dal mercato tutelato a quello libero. Per questo, sempre sulle speculazioni che avvengono sulle bollette che arrivano nelle nostre case. E ancora in taglio basso: a Gaza salvare la vita si paga a peso d'oro, l'Egitto specula sui palestinesi in fuga. E sempre dagli esteri una notizia che non viene riportata da molti giornali nazionali, ma che invece trova spazio su quelli internazionali: quanto sta avvenendo in Ecuador, rivolte nelle carceri, esercito schierato, coprifuoco in tutto il paese, esercito schierato nelle carceri in Ecuador dopo la clamorosa fuga di Fito, considerato il criminale più pericoloso. Il presidente Noboa ricorre alle misure estreme per affrontare le rivolte e le prese di ostaggi in 6 penitenziari. E quando sono le 8:15 minuti primi e voi siete sempre collegate e collegati con gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, noi a questo punto ci ascoltiamo il primo stacco musicale di oggi e poi torniamo in voce per proseguire con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. 87.9 in FM Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Noi continuiamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. Passiamo al Riformista, che titola: Mattei, il piano che va piano, diventa legge un progetto che non esiste. L'editoriale, a firma di Andrea Ruggeri, scrive: H. La Renzia e il doggy bag obbligatorio al ristorante, queste le priorità della nostra nazione secondo la politica. Vabbè, un editoriale che facciamo veramente, evitiamo tranquillamente di leggere perché non ha assolutamente alcun senso. Ma passiamo all'Unità, che titola invece: la strage dei 61 naufraghi è colpa dell'Italia, ecco le prove, scrive Angela Nocioni. Il comando della nostra Guardia Costiera ha ignorato per ore un allarme di un rischio naufragio e il naufragio avvenuto. Si parla della strage avvenuta tra la notte il 14 e il 15 dicembre nelle acque del Mediterraneo. Un po' quella che viene denunciata da Angela Nocioni è una procedura che purtroppo conosciamo bene, che è la stessa che è stata denunciata anche a Cutro, di allarmi che vengono dati e Guardia Costiera e altre imbarcazioni, diciamo, del governo italiano, dello Stato italiano, che non rispondono alle richieste di aiuto. Le navi dell'ONG non sono presenti perché sono costrette a fare dei giri immensi per riportare a terra i migranti che salvano. Il risultato è un cimitero a cielo aperto con la complicità e sotto gli occhi di tutte e di tutti. Ancora in taglio basso, Rosa e Olindo, processo da rifare. Sulla prima dell'Unità, editoriale a firma di David Romoli, è nervi tesi a destra, Matteo passa, Giorgia perde la mano, sgambetto che Giorgia Meloni non si aspettava, con Salvini che ha bruciato i tempi e ha appunto annunciato di non volersi candidare alle europee. Passiamo quindi al Foglio, che scrive: ricostruire Gaza senza propaganda, nord della striscia e al centro della visita di Blinken e degli accordi sugli ostaggi, succosi e dinieghi. Ancora Italia dalle balle d'acciaio, ambientalismo tossico, europeismo tafazziano, magistratura populista, sindacato idrologico, paura del futuro. Queste le linee guida della società italiana secondo il Foglio. In taglio alto, sulla nomina di Gabriel Attal a primo ministro francese: Attal primo ministro, bel colpo, i giovani sono sì quelli che aspettano di invecchiare, ma sono anche altro, e si vede a tutte le latitudini, scrive Giuliano Ferrara, ma anche qui noi ce lo risparmiamo volentieri. E passiamo ad Avvenire: lavoro mezzo miracolo, nonostante il PIL fiacco prosegue il trend positivo degli occupati, in un anno 500.000 posti in più, crescono i contratti stabili. A novembre l'Istat registra il nuovo record storico di addetti, 23,7 milioni, la disoccupazione cala al 7,5%, ma tra le crisi industriali resta il rebus ex Ilva. Oggi il TAR decide sulle forniture di gas, ipotesi commissario. Questo su quello che dicevamo anche, che si diceva anche prima sulla prima della Stampa. Scusate il gioco di parole, ma proprio che questi dati in realtà poi devono essere anche interpretati. Molti di questi contratti sono per over 50, probabilmente mancate uscite o rinnovi di contratti precedenti, tant'è comunque insomma che le statistiche possono essere manipolate e anche utilizzate appunto a fini propagandistici. In taglio alte si parla dei docenti di religione, ripartono i concorsi, firmata l'intesa tra CEI e il Ministero dell'Istruzione, dopo 20 anni bandi per 6.400 cattedre. Questo ovviamente l'Avvenire, argomento che gli sta particolarmente a cuore, non considerando insomma che teoricamente la scuola dovrebbe essere un'istituzione completamente laica. Ancora sulle carceri: così i detenuti rischiano la salute, un approfondimento a pagina 8 che dell'Avvenire, che leggeremo più avanti. Passiamo al Dubbio, che titola: via l'abuso d'ufficio, primo sì al Senato, PD e 5 Stelle protestano e la Lega adesso cambi pure la Severino, i sindaci condannati in primo grado restino in sella. Foto di copertina dedicata alla strage di Erba, ammesso il ricorso, la revisione è possibile. La Russa assolve a mani tese, le mani tese di H. La Renzia, il presidente del Senato. Fratelli d'Italia non c'entra nulla, ma quel saluto romano a volte non è reato. nell'altro di interessante sul dubbio. Passiamo quindi velocemente a dare uno sguardo ai giornali di destra. Libero titola sempre su Rosa Eulindo, presunti innocenti in cella, il tribunale di Brescia riapre il processo per la strage di Erba, nuove prove e testimoni. Per la difesa i coniugi non potevano essere lì quella sera. La criminologa Buzzone, un caso più clamoroso di quello di Tortora. Daniele Capezzone sull'editoriale del Libero si chiede perché i magistrati non pagano mai, così come Vittorio Feltri, il direttore del giornale, non sono stati loro, lo dico da 17 anni. Poi come faccia il 3 a saperlo, non è dato, questo no, è un mistero. Peraltro non è detto neanche che il processo si riapra, è stata semplicemente accolta un'istanza di revisione del dibattimento, ma appunto come sottolinea anche il dubbio in prima pagina, non è per niente detto che il processo venga riaperto, ma tant'è che insomma Libero non perde occasione per attaccare le toghe e rinverdire insomma la propria promozione della responsabilità civile dei magistrati. Sulla stessa linea anche il giornale, dalla prima Rosa Eulindo si riapre la partita, in taglio alto, occupazione record, l'Italia cresce, in un anno 500.000 posti di lavoro in più, foto di copertina dedicata a Gabriele Attal, il nuovo premier socia di Macron. Chiudiamo i giornali italiani con Il Tempo, Ingiustizia Italia, il nodo toga, anche qui su Rosa Eulindo, non ci dilunghiamo. In taglio basso, colpo dei soliti ignoti a Parioli, rubati 20 Rolex e Patek Philippe dalla cassaforte di una gioielleria. Sulla spalla di sinistra, strage di Erba e Ferragnez, errori e orrori, editoriale di Davide Vecchi sulla prima del Tempo. 8:25 in questo istante, noi ci andiamo ad ascoltare il secondo stacco musicale di oggi e poi passiamo alla lettura delle prime pagine dei principali quotidiani esteri. 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in voce alle 8.28 di questo mercoledì 10 gennaio del 2024. Iniziamo la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani esteri. Iniziamo, come di consueto, dai quotidiani statunitensi, in particolare dal New York Times, che dedica la foto di copertina alla distruzione di un'abitazione a Gaza. Parla il New York Times di uno sguardo all'interno della grande wasteland, la chiama il New York Times, alla terra di rifiuti e di macerie che è stata causata dalla guerra. Ci sono scene di desolazione totale, soprattutto a Gaza Nord. Ancora, scrive Edward Wong, i paesi arabi cercano di spingere Israele a una soluzione a due stati. Questa è una questione che compare su più quotidiani, soprattutto internazionali, perché Blinken nella giornata di ieri, appunto, avrebbe spinto con Netanyahu per ascoltare la proposta dei paesi arabi, che sarebbero disposti, appunto, a scendere a patti con Israele purché ci sia un cessato il fuoco e il riconoscimento dello Stato di Palestina. Questione, insomma, che da questi microfoni abbiamo trattato più e più volte. La soluzione, insomma, a due stati non è mai, se mai sia stata una soluzione, di certo non lo è ora, soprattutto, diciamo, con la strategia che il segretario di Stato statunitense, in generale l'Occidente, stanno portando avanti, ovvero quello di riportare in auge anche l'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, da più parti, soprattutto i palestinesi hanno più volte detto di non, insomma, di voler autodeterminarsi definitivamente, di non voler sottostare a nessun tipo di ricatto, tantomeno di un'autorità che non riconoscono come propria e come tale. Ancora, per quanto riguarda le elezioni negli Stati Uniti, ancora le manovre di Trump per rendersi candidabile in tutti gli stati. L'editoriale si parla di una, appunto, di una richiesta di immunità di Trump, che, appunto, mette in dubbio l'operato delle corti. Ricordiamo che già in più stati, tra cui il Colorado, Trump non è stato dichiarato incandidabile, ma vedremo, insomma, la partita è ancora lunga. Passiamo al Washington Post, che dedica la foto di copertina, appunto, all'incontro tra il segretario di Stato americano Blinken e Yoav Gallant, il ministro della difesa israeliano. Israele che non sembra voler fare nessun passo indietro rispetto al genocidio, al massacro a Gaza. Quello che dice il Washington Post è che è proprio il viaggio di Blinken sta rivelando le divisioni su Gaza, in particolare sulla governance di quella che il Washington Post chiama enclave, e il ritorno dei residenti nel nord della striscia. Israele sembra non voler scendere a compromessi su nulla. Ancora rispetto alle elezioni, i giudici avvertono, insomma, Trump sui propri proclami. Nelle corti sta cercando di sostenere la propria immunità. Le implicazioni sembrano disturbare anche appunto i giudici, ma caso politico che probabilmente terrà banco da qui ai prossimi mesi rispetto alla candidatura del tycoon alle prossime elezioni presidenziali statunitensi. Passiamo proprio ai quotidiani israeliani. Iniziamo dal Jerusalem Post, quello un po' più conservatore. Ancora nove titoli al Jerusalem Post: 9 soldati israeliani uccisi in 3 esplosioni a Gaza, con appunto mine esplosive. In taglio basso l'insostenibile, in qualche modo, essenza di essere israeliani. E ancora si parla di ostaggi, insomma, classico tono da Jerusalem Post. Taglio basso, Blinken dice che lo Stato di Palestina, promuove l'esistenza di uno Stato palestinese come proposto, appunto, dall'Arabia Saudita per una normalizzazione dei rapporti tra i paesi arabi e lo Stato israeliano. ancora su Arez, 9 soldati uccisi, 6 in un incidente. Israele uccide un capo di Hezbollah con un drone. Si parla appunto anche qui della, ovviamente, della questione del genocidio che sta avvenendo a Gaza. Arez è un po' più critico sicuramente rispetto a Jerusalem Post, pone sempre l'accento sugli ostaggi, su come i parenti stiano cercando in tutti i modi di comunicare al governo il proprio dissenso per il suo operato, ma insomma la situazione non sta cambiando. E ancora Blinken, il genocidio, le accuse di genocidio contro Israele sono fuori luogo. Passiamo quindi ad Arab News, quotidiano saudita, foto di copertina dedicata al trasporto di un corpo proprio nella striscia di Gaza, un corpo senza vita. Gli Stati Uniti spingono Israele a creare un patto per la creazione di uno Stato palestinese. Blinken appunto parla anche a nome, diciamo, dei ministri arabi che sarebbero disposti a sedersi a un tavolo con Israele qualora ci fosse un'apertura alla creazione di uno Stato palestinese. 8:34, facciamo un'altra breve pausa e poi continuiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani europei. Minuti primi, non siamo più soli da queste parti in via dei Vosci 56. Un buongiorno.
Non siete mai soli da queste parti a via dei Vosci 56. Un buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
Si avvicini al microfono, altrimenti non la sentiamo. Prova.
Peccato, era anche un momento romantico. Mi ha voluto censurare così, ma. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando.
E tutte magari. Noi passiamo invece al Guardian, prima pagina, si parla di un caso di corruzione che è avvenuto all'interno delle poste britanniche, ma foto di copertina dedicata al nuovo primo ministro francese, che è un po' la notizia che campeggia su quasi tutti i quotidiani europei. Si apre la pista del baby Macron, viene chiamato dal Guardian. Attal è il primo ministro nella storia di Francia a 34 anni. E proprio dalle prime pagine di quotidiani francesi se ne parla ovviamente in maniera diffusa. Le Figaro titola Gabriel Attal il pari audace di Macron. Dice Figaro, con la nomina di un fedele della prima ora, popolare secondo l'opinione pubblica, il capo di Stato cerca di rilanciare il suo quinquennato. Ancora su Le Monde, Macron congeda Borne per rilanciare il suo mandato, sull'avvicendamento appunto alla carica di primo ministro. Libération titola, come ha fatto spesso nella sua storia anche con Mitterrand, Macron primo ministro, a 34 anni Gabriel Attal, sosia politico del presidente, diviene il più giovane capo del governo della Quinta Repubblica. Andiamo su El País, che titola sulla politica interna e dedica un piccolo trafiletto a una questione che invece viene trattata a tutta pagina su Clarín, che è il quotidiano argentino, che parla di quanto sta avvenendo in Ecuador. L'esercito esce in strada, cioè l'esercito nelle strade in Ecuador per frenare quello che Clarín chiama un golpe narco. hanno occupato un canale anche della televisione, un'università, un centro commerciale, 8 morti. Il manifesto ne parla diffusamente sulla, nelle pagine interne, nelle sue pagine interne di oggi. Andremo ad approfondire, perché appunto sulle prime pagine internazionali sembra appunto che sia, cioè, la colpa, o meglio, di questa viene di questo, quello che viene chiamato golpe, viene data tutta ai narcotrafficanti. Ci sono diverse anche rivolte nelle carceri, cercheremo di approfondire più avanti per capire effettivamente di cosa si tratta. 8:39 in questo istante, noi a questo punto ci ascoltiamo un altro stacco musicale, chiudiamo questa prima parte relativa alle prime pagine e iniziamo la lettura degli interni dei quotidiani nazionali.
diretta dagli 87.
Un attimo.
Facciamo la solita finta di darmi il via con gestualità eloquente per poi censurarmi pochi minuti dopo e togliere questo incipit brioso che stavo dando alla riapertura dei microfoni degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Nonostante questo, andiamo avanti con la rassegna stampa di oggi. Iniziamo a leggere le pagine interne dei quotidiani. Come si deduceva anche dalle prime pagine, gran parte dell'attenzione è concentrata alla revisione delle norme che regolano l'abuso d'ufficio. Noi in realtà ce le saltiamo a pie pari perché sono abbastanza illeggibili. Lo scontro è tra una destra che si sta facendo le enesime leggi ad personam, tanto che Flavia Perina sulla stampa parla di un ritorno del cavaliere, proprio perché sono norme in larga parte che possono essere ascritte anche alla necessità di coprire il fianco alle recenti inchieste che hanno coinvolto soprattutto Verdini o comunque diversi amministratori della Lega in giro per il paese, e dall'altra parte a fargli da contraltare c'è di nuovo in prima fila la magistratura. Addirittura oggi c'è un Albamonte, ex PM di Roma, che i più inguaiati con la legge, dei nostri ascoltatori, forse ricorderanno, nelle aule di Piazzale Clodio, che rilascia un'intervista in difesa della democrazia a tutta pagina sulla stampa. Insomma, come dire, un dibattito piuttosto inquinato. Siccome siamo ancora alle speculazioni politiche, di concreto c'è poco, noi ce lo saltiamo. Ci andiamo invece a leggere qualche notizia che riguarda il cosiddetto Piano Mattei, che è l'evocato progetto del governo Meloni, già in campagna elettorale in realtà annunciato, che prevederebbe aiuti e sostegno ai paesi africani per invertire il flusso migratorio, cioè addirittura per fare in maniera che chi dal continente africano è scappato negli ultimi anni per le insostenibili condizioni di vita e le guerre in corso possa tornare nel proprio paese d'origine o comunque interrompere l'emigrazione, a prescindere insomma dall'evidente sproporzione tra l'obiettivo che ci si pone e gli strumenti a disposizione. Ieri c'è stato un piccolo passaggio molto reclamizzato dai media nostrani e Luca Martinelli, a pagina 3 del manifesto, si preoccupa di spiegarci di cosa si tratta effettivamente al netto della retorica. Sfruttamento di petrolio e gas, ma la chiamano cooperazione, gli interessi oltre la retorica. Questo è il titolo del pezzo che trovate sul manifesto, che ci dice: le parole petrolio e gas non si trovano nel testo del Piano Mattei, cioè il decreto in conversione alla Camera, eppure l'energia è al centro dell'idea della retorica di cooperazione che l'Italia, governata da Giorgia Meloni, disegna per i paesi africani. Nel corso del 2023, infatti, quando è stato in missione in Mozambico, in Congo, in Algeria e in Libia, in alcuni casi anche accompagnata da Eni, lo ha fatto per stringere relazioni strategiche in ambito energetico, privilegiando le fonti fossili rispetto alle rinnovabili. E se Meloni afferma che la cooperazione nulla a che fare con un approccio paternalistico, nulla a che fare con un approccio predatorio che a volte abbiamo visto mascherato la cooperazione, queste sono proprio virgolettine del discorso della Meloni in Congo, ci dice il manifesto, la realtà parla di accordi commerciali sottoscritti con l'onnipresente Eni per l'importazione di gas naturale liquefatto in questo inverno. Sono accordi fatti in questo inverno, anche se, rassicura la Meloni, parliamo di esportazioni verso l'Italia che riguardano il solo esubero di gas non necessario alla popolazione locale. Oltre ogni retorica, Meloni, che parla di export di gas e petrolio come fiore all'occhiello della cooperazione italiana, aggiunge: l'energia è un elemento fondamentale di questa cooperazione. Il pezzo è molto lungo, continua per tutta la pagina, ma mi pare che questo sia la cifra della notizia, enfatizzata anche dalla foto che accompagna l'articolo, che ritrae direttamente il logo di Eni dentro l'inaugurazione di uno stabilimento in Mozambico. Insomma, non vogliamo avere una lettura eccessivamente materialista e riduttivista di quelli che sono le politiche migratorie, ma l'aspetto di cassa, cioè della possibilità di depredare un altro po' il continente africano, è sicuramente un aspetto che torna anche in questo passaggio.
E noi vi proseguiamo la lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi, segnalandovi due temi che sono caldi. A uno si faceva riferimento prima, rispetto appunto all'abuso d'ufficio. Ci sono diversi approfondimenti sia sul Corriere che su Repubblica, La Stampa, un po' su tutti i quotidiani. Ci limitiamo solo a dire appunto che c'è stato ieri in Commissione Giustizia al Senato una da l'approvazione di un emendamento che cancella il reato in vista agli amministratori locali, via anche la Severino, non sono più previste le dimissioni dopo la condanna in primo grado. Con il centrodestra votano ancora una volta i renziani, l'allarme di Dem e 5 Stelle, così si spalancano le porte ai comitati del malaffare, come se questo reato fosse in qualche modo un argine a questa alla questione. L'altro tema che continua a tenere banco sulle pagine interne dei quotidiani, lo fa già da diversi giorni, lo abbiamo insomma raccontato più volte da questi microfoni, è la questione di H. Larenzia, come dicevamo in sede di lettura delle pagine, delle prime pagine, questione che trasuda ipocrisia da tutti i pori, ma sui giornali se ne continua a parlare in maniera anche approfondita. Vi segnaliamo diversi articoli nelle pagine interne. Il primo è a pagina 15 della Stampa, che parla di tribù delle anime nere. La strage del 78 rappresenta lo spartiacque nella storia della destra giovanile, così i gruppi radicali si sono impadroniti delle celebrazioni da 25 anni. A pagina 8 del Corriere della Sera c'è addirittura un'intervista a Storace, che parla di un rito di 30 secondi, erano anni duri, si sparava, io ho subito tre attentati da ragazzo, frequentavo la sede dell'MSI. Ancora dalle pagine interne di Repubblica c'è un approfondimento su Casa Pound a firma di Paolo Berizzi, sedi dimezzate, militanti in fuga, la grande crisi di Casa Pound che ora punta sulle braccia tese, il gruppo di Iannone ha organizzato la commemorazione, questa botta li ha rilanciati, c'è tutta questa analisi più non meglio specificata, insomma, sul presunto di declino di Casa Pound, che peraltro in questi giorni sta svolgendo un convegno a Roma. E si continua ancora anche a pagina 7 del Messaggero, in questo caso si parla del reato di apologia del fascismo, su cui si dovrebbe, o meglio sul statuto fascista, se questo consista, diciamo, sia da considerare un reato o meno. La Cassazione deciderà a sezioni riunite il 18 gennaio, l'aveva detto anche la Russa nei giorni scorsi, perché ci sono state due sentenze di segno opposto, e appunto la Cassazione deciderà, come dicevamo durante la lettura delle prime pagine, una vicenda che consideriamo totalmente ipocrita. La commemorazione di H. Larenzia va in questo modo da 40 anni a questa parte, peraltro è anche una cartina da tornasole dei rapporti di forza all'interno della destra romana e non solo. Le formazioni politiche, che soprattutto di opposizione, che oggi si stracciano le vesti, sono le stesse che hanno legittimato l'esistenza dei fascisti in tutti questi anni e ne hanno foraggiato ampiamente la permanenza all'interno delle strade e delle proprie sedi, quindi dire che la polemica è ipocrita è dire poco, così come lo è il tentativo del governo di smarcarsi dal proprio passato e dalla propria identità, che sono marcatamente di quella, insomma, da quella parte, ecco.
Mi faceva morire nell'articolo che hai letto il fatto che da 25 anni l'estrema destra si sarebbe impadronita della commemorazione a Calarenzia, che invece fino a metà degli anni 90 era gestita dai Boy Scout insieme all'Azione Cattolica del Tuscolano, ecco, bello.
Sicuramente. Comunque, insomma, ci sono per gli appassionati e le appassionate del settore, ci sono diversi articoli nei quotidiani di oggi che vi invitiamo ad approfondire qualora siate interessati o interessati. Chiudiamo questa prima parte delle pagine interne parlando di carcere. Cambiamo argomento, perché a pagina 8 dell'Avvenire c'è un articolo sulla salute nelle carceri, salute a rischio per i detenuti, si allunga la lista nera dei suicidi dopo il caso di Matteo Concetti ad Ancona. Lunedì si è tolto la vita un altro giovane a Padova. Napoli si indaga per la morte di un detenuto 33enne tossicodipendente ritrovato su una barella di fronte all'infermeria. scrive Fulvio Fulvi, la denuncia: a Taranto mancano i farmaci da banco, reclusi costretti a farseli portare da familiari durante i colloqui, pochi medici e infermieri, si teme una rivolta, sindacato degli agenti chiede intervento del prefetto. Questa è un po' sempre la solita retorica, per cui diciamo quella ci sarebbe una sofferenza paritetica tra persone recluse e agenti all'interno delle carceri. Ovviamente opinione di questa radio e di chi parla è che non sia assolutamente così, che il carcere sia un'istituzione aberrante e che vada completamente abolita, ovviamente opinione che non è la stessa di Avvenire, che però ha il merito insomma di accendere una luce sulla questione dei suicidi, che già contano diverse unità purtroppo già in questi primi giorni dell'anno, e si parla anche dell'impossibilità o comunque dell'estrema difficoltà nell'accesso alle cure e ai farmaci all'interno delle carceri italiane. Sempre sulla stessa pagina, pagina 8 di Avvenire, si parla di psicofarmaci ai migranti nei CPR, nel centro per i rimpatri di Palazzo San Gervasio in Basilicata, nuova bufera sul CPR, arrestato un ispettore di polizia, misure cautelari per la società di gestione e un medico, il procuratore, chi dava problemi trattato come una scimmia. Si parla peraltro della gestione di questo CPR, che è a cura della stessa società del centro di Milano, che è stato chiuso pochi giorni fa, poche settimane fa, proprio per il trattamento disumano che veniva riservato a quelli che vengono chiamati addirittura ospiti dentro a questi veri e propri lager. Anche qui diciamo si punta il dito contro le società che gestiscono, che sicuramente è una questione che ha il merito di accendere una luce su questi luoghi, ma chiaramente sono luoghi che non dovrebbero proprio esistere, che sono dei veri e propri lager e che nascondono insomma l'ignominia di come vengono trattati i migranti in questo paese e in generale all'interno dell'Unione Europea e dell'intero Occidente. 8:57, minuti primi, non so se dall'altra parte del tavolo abbiamo qualcos'altro.
Sì, forse volevamo dare una sguardo alle notizie che arrivano da Taranto, perché c'è stato un altro sviluppo dell'ennesima epopea rispetto all'ex Ilva, ne parlano tutti i quotidiani oggi, ne parla in particolare La Stampa con due pagine, pagina 8 e pagina 9 del quotidiano torinese. Acciaio commissariato per l'ex Ilva, il governo punta all'uso dell'amministrazione straordinaria, indiani all'attacco, l'Italia aveva promesso 2 miliardi di investimenti, sono un paio di pagine piani di numeri e dati sulla crisi irreversibile del gruppo ArcelorMittal alla gestione dell'ex Ilva, e sono accompagnata dall'intervista di Antonio Gozzi, che per chi non lo conoscesse come me è il presidente di Federacciai, la sezione di Confindustria che si occupa della produzione dell'acciaio in Italia. L'intervista devo dire che è abbastanza didascalica, per una volta non si fanno tantissimi giri di parole. Antonio Gozzi ci dice dritto per dritto che lo Stato deve restare per 3 anni per risanare e che il Green Deal affossa l'industria, chiede il controllo pubblico che è inevitabile e gli impianti dovrebbero essere rifatti con i fondi del PNRR, mentre Mittal sarebbe scappata dall'ideologia ambientalista dell'Unione Europea e per i tragici errori del governo Conte. Devo dire che sono pagine molto articolate, c'è uno scambio di accuse tra il gruppo che ha gestito l'ex impianto di proprietà dell'IRI e l'amministrazione pubblica. È purtroppo una trama che abbiamo già visto in diverse puntate di questo infinito sequel. L'intervista del presidente di Federacciai invece è abbastanza eloquente, perché lo schema di fondo non cambia: la pretesa degli industriali e degli imprenditori di socializzare le perdite, e quando parliamo di perdite a Taranto non parliamo solo di perdite economiche, ma soprattutto delle devastanti conseguenze sulla salute e l'ambiente che quello stabilimento ha avuto in quel territorio, quindi perdite socializzate a carico della collettività e profitti invece garantiti dagli investimenti pubblici per gli imprenditori. Purtroppo niente di nuovo da Taranto.
E quando sono le 8:58 minuti i primi e voi siete sempre collegati e collegate con gli 87.9 di FM di Radio Onda Rossa, noi ci andiamo ad ascoltare un altro stacco musicale e poi torniamo in voce per le pagine degli esteri.
torniamo in diretta, sono sempre gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Passiamo alle notizie che vengono negli esteri in questa rassegna stampa. Lo facciamo ovviamente, come purtroppo siamo obbligati a farlo da diversi mesi, parlando di Palestina. Intanto ricordandovi che a Roma la mobilitazione continua, come continua in tutto il mondo. In particolare l'appuntamento prossimo per essere a fianco del popolo palestinese è quello di sabato 13 a Via dei Fori Imperiali, e le notizie che arrivano anche oggi ovviamente non sono buone, diciamo che tutti i giornali indugiano abbastanza sulla visita di Anthony Blinken, che è tornato in Israele. Noi ci andiamo a leggere un breve resoconto di Michele Giorgio su questa che è la notizia di giornata dal punto di vista diplomatico. Ci dice Michele Giorgio sul Manifesto che Anthony Blinken avrebbe detto: la distruzione di Hamas non si ferma, accompagnando questa dichiarazione da promesse vaghe sulla soluzione a due stati. I giornali arabi scrivono che ovunque sia andato durante il suo tour in Turchia e nelle capitali arabe, Blinken si è sentito ripetere lo stesso messaggio: Washington, fermi l'offensiva israeliana, vogliamo un cessate il fuoco completo seguito da negoziati che portino al rilancio della soluzione a due stati e alla nascita di uno stato palestinese indipendente. Il segretario di Stato avrebbe replicato che la distruzione di Hamas da parte di Israele non è in discussione, quindi l'offensiva a Gaza andrà avanti anche con anche un anno, come ripetono i vertici israeliani, ma gli USA fanno di tutto per contenerla e per rendere simile a quanto Israele già fa in Cisgiordania: attacchi veloci, letali e distruttivi nelle città e nei campi profughi palestinesi, con morti e feriti non solo tra i combattenti armati. Questo è l'incipit dell'articolo di Michele Giorgio sulla visita di Blinken in Israele. Devo dire, niente di nuovo sotto il sole, purtroppo. Con l'espressione enfatica, la distruzione di Hamas si intende ovviamente il genocidio e la distruzione dei palestinesi e la distruzione completa di Gaza, il genocidio in corso anche in Cisgiordania ormai in maniera piuttosto dispiegata. Il governo americano, nonostante alcuni generici moniti a una più attenta gestione dell'offensiva militare israeliana, di fatto è in prima linea sia dal punto di vista economico e anche dal punto di vista politico. La visita di Blinken non fa che ribadirlo. Michele Giorgio ci racconta sempre sulle pagine del Manifesto anche poi alcuni degli effetti concreti che questa offensiva sta avendo, ovviamente oltre alle distruzioni materiali e alle uccisioni di massa, le incarcerazioni di massa che abbiamo visto e seguito già in queste settimane. Uno degli aspetti di cui forse si è parlato poco è la gestione del valico di Rafah, che come sapete è ormai l'unico punto di frontiera accessibile, per quanto molto limitatamente, che collega la Palestina a un fuori dall'inferno in cui Israele l'ha ridotta, in particolare la frontiera sud della striscia di Gaza verso l'Egitto. Ci dice Michele Giorgio che il valico di Rafah, per salvarsi la vita si paga a peso d'oro. L'Egitto specula su palestinesi in fuga, l'ONU lancia un nuovo allarme sul crollo della sanità, altri ospedali a rischio chiusura. C'è il racconto di una di Sara Dogmush, che è disperata, che vive in Italia, ha saputo che il padre è ferito una gamba in un'esplosione, è bloccato da giorni nel letto d'ospedale nel pieno dell'offensiva israeliana nel sud di Gaza e può perdere l'arto. I medici parlano di amputazione per salvargli la vita, rischia un'infezione mortale. Questo è quello che scrive su Messenger chiedendo aiuto. La soluzione, ci spiegava, è farlo uscire da Gaza e trasferirlo in un ospedale in Egitto, in un altro paese, per salvargli la gamba. Per questo chiedo donazione, servono tanti soldi, $8,000, ha aggiunto. Un dramma simile lo vive il dottor Mohamed, chirurgo vascolare a Bologna, cittadino italiano da anni. La mia famiglia a Khan Yunis, ci racconta, ieri sera al telefono, è sfollata nella zona est, ora vive a casa di parenti, tutti i giorni ci sono bombardamenti e sto cercando di portarla qui in Italia. Le autorità consolari italiane mi assistono, ma al momento non ho risposte. Ci sarebbe la possibilità di far uscire la sua famiglia verso l'Egitto, però costa molte migliaia di dollari, anche 10.000 a persona, mi ha spiegato, aggiunge il medico palestinese. Perché tanti soldi? Non per le spese di trasporto, come si potrebbe pensare. Quelle migliaia di dollari occorrono per pagare le elevatissime tasse di coordinamento alle autorità egiziane. Prima della guerra erano centinaia di dollari, ora per un palestinese di Gaza salvarsi la vita andando in Egitto costa una fortuna. Questo insomma è il succo dell'inchiesta con cui Michele e Giorgio accompagna la cronaca nuda e cruda dei fatti che vengono da Gaza. Nella tragedia anche la speculazione sull'errore, se ce ne fosse stato bisogno, un'ulteriore conferma dell'atteggiamento che i governi arabi, al netto di un nazionalismo di facciata, continuano ad avere rispetto al popolo palestinese: solidarietà a parole, ma poi nei fatti collaborazione con lo Stato di Israele e politiche repressive per i profughi, anche fino a speculare sulla loro possibilità di fuga in uno scenario infernale come Gaza.
E noi vi segnaliamo anche sempre sullo stesso tema un'intervista a pagina 11 di Repubblica, firma di Francesca Caferri, intervista a Michael Kubi, ex capo del Dipartimento Interrogatori dello Shin Bet, che ricordiamo è il servizio segreto degli affari interni israeliano. Il titolo è: io 180 ore con Sinwar, mi diceva vi uccideremo tutti, liberarlo fu un errore grave, Yahya Sinwar non si arrenderà mai, non accetterà mai di lasciare Gaza per trasferirsi da qualche altra parte, preferisce morire da martire, dice Kubi. Non è uno psicopatico, intelligente, razionale, aggressivo, nel 1989 mi disse quello che pensava di fare, che poi è avvenuto il 7 di ottobre. Repubblica ovviamente non manca occasione di dare voce alla, insomma, agli esponenti del governo israeliano, in questo caso un ex agente del segreto dello Shin Bet. L'obiettivo ovviamente è tutto quello di screditare la resistenza palestinese, in particolare di screditare Hamas, di farlo sembrare anche uno scontro fra due fazioni paritetiche, quello che ovviamente sappiamo benissimo e che diciamo molto spesso da questi microfoni, è che al di là di tutto è un genocidio che si sta consumando sulla pelle dei palestinesi e come dicevamo in sede di lettura delle prime pagine, con la complicità e sotto l'occhio vigile dei paesi arabi, che addirittura adesso tramite per bocca di Blinken stanno proponendo una distensione dei rapporti con Israele se ci fosse anche solo una timida apertura rispetto alla creazione di uno Stato palestinese. Insomma, l'ennesimo gioco geopolitico dell'area e della regione sulla pelle e sulla testa dei palestinesi e delle palestinesi. Noi restiamo sulla Repubblica perché a pagina 14 si parla ancora degli esteri e si parla delle elezioni a Taiwan che sono alle porte. Palloni spia e falsi allarmi missilistici, Taiwan al voto con l'incubo cinese, per un errore di traduzione si è temuto un attacco imminente, Pechino aveva lanciato solo un satellite ma l'isola va alle urne in un clima di tensione, scrive Gianluca Modolo. Si parla appunto di questo falso allarme rispetto a un attacco possibile di Pechino. Poi d'altronde diciamo i piani appunto della Cina non sono un segreto, lei vorrebbe veder perdere il DPP al governo da 8 anni, che i comunisti considerano una pericolosa forza indipendentista, ma in testa ai sondaggi c'è proprio il candidato DPP Lai Ching-te. Proprio Lai ha accusato Pechino di cercare di influenzare il voto con ogni mezzo possibile, le manovre cinesi sono le più forti mai registrate, dice, anche attraverso la coercizione economica. D'altronde le mire di Pechino su Taiwan non sono un segreto, e anche la moneta di scambio, quantomeno l'argomento di contendere proprio con gli Stati Uniti rispetto a Taiwan, negli ultimi mesi sembrava che ci fosse una distensione da questo punto di vista, ma adesso con l'approssimarsi delle elezioni l'influenza di Pechino sembra farsi più marcata. Ancora dagli esteri, siamo a pagina 16 della Stampa, l'altro tema che abbiamo letto anche come fondamentale sulle prime pagine dei quotidiani soprattutto europei, la nomina del nuovo primo ministro francese, 34enne Gabriel Attal, più giovane di sempre, primo gay dichiarato, cosa diciamo particolare che si continua a mettere in evidenza, tecnocrate come lui, una mossa mediatica e d'immagine per vincere la sfida con Le Pen. Tra l'altro Attal ha studiato a Villa Medici a Roma, dopo la militanza nei socialisti è passato ad En Marche. Nell'articolo della Stampa c'è un lungo excursus sulla vita e sulla formazione formazione di questo enfant prodige della politica macroniana, la parte più importante dell'articolo è quella finale, dove si parla di quello che il primo ministro adesso dovrà fare, ovvero formare una nuova squadra di governo, un rompicapo da risolvere in fretta che potrebbe essere ancora più complicato dai presunti malumori di alcuni ministri contro la nomina di un premier così giovane, ricordiamo premier più giovane della Quinta Repubblica francese. Dopodiché, una volta risolto il rebus dell'esecutivo, bisognerà compattare la maggioranza finita sull'orlo di una crisi di nervi a causa della legge sull'immigrazione adottata in Parlamento prima di Natale con il sostegno del Rassemblement National di Marine Le Pen. La formazione di estrema destra viene data come grande favorita dai sondaggi per il voto di giugno, dove si presenterà con il suo presidente Jordan Bardella come capolista. Per questo Macron punta tutto sul suo nuovo capo di governo, che negli ultimi mesi si è reso protagonista di un improvvisa impennata nell'opinione pubblica, posizionandosi dalle figure politicamente preferite dagli elettori. Questo è un po' il succo dell'articolo, appunto a pagina 16 della Stampa. Ci sono approfondimenti un po' su tanti giornali, questo ci sembrava un po' più lucido rispetto ad altri. La questione centrale comunque ci sembra importante sottolineare, appunto, che Macron ha voluto nominare un primo ministro che fosse più macronista di Macron stesso, che potesse in qualche modo garantirgli una, quantomeno una competizione con l'Assemblea Nazionale di Marine Le Pen, che viene data molto alta nei sondaggi per le elezioni di giugno, e soprattutto di erodere consensi a destra, manovra che Macron non ha mai disdegnato e che proprio con la legge sull'immigrazione di cui si parlava poco fa, approvata prima di Natale, ha già cercato insomma di affacciarsi verso l'elettorato più conservatore. Peraltro, proprio su questi temi, non strettamente diciamo sul macronismo, ma in generale sulla politica francese, questo sabato ci sarà anche un'iniziativa a Quarticciolo alla presenza di Rigust. Ne abbiamo parlato ieri dai microfoni di questa radio. Per sapere di cosa si tratta, potete andare sul sito www.ondarossa.info. Si parla di logica della ferocia, di violenza istituzionale, del ruolo delle polizie nelle periferie delle principali capitali e metropoli europee. 9:17 minuti primi, voi siete sempre collegati e collegate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi ci prendiamo un nuovo stacco musicale per poi tornare in voce e passare alle cronache locali.
87.9, questa è Radio Onda Rossa, questa volta per davvero siamo arrivati in fondo alla rassegna stampa di oggi.
Ma quanto ti piace fare sti sketch così, che fai finta di non parlare? Capisco.
Soprassediamo e passiamo alle cronache locali dei quotidiani per chiudere la rassegna dei giornali, in cui faremo, come si dice in termine tecnico, un cherry picking.
Come no. Ripeta. La prego.
Lasciamo perdere, comunque andiamo a cercare degli articoli tra i molti, perché in realtà i giornali di oggi parlano soprattutto del degrado, dei rifiuti abbandonati, del centro storico abbandonato alla mala gestione dell'AMA, e non ce ne frega praticamente nulla. Ci andiamo a vedere invece due paginone con cui apre l'edizione romana del Corriere della Sera di oggi sulle occupazioni, ancora, perché si annunciano stangate sugli studenti. Questo è il titolo a caratteri cubitali, proposta dal presidente del Tasso ai consigli di classe, 10 giorni di sospensione e 5 in condotta, le occupazioni tra i provvedimenti disciplinari, anche l'obbligo di attività socialmente utili di pomeriggio, e un bilancio a firma di Valeria Costantini, sempre sul Corriere della Sera, che ci dice: dal Mamiani all'Archimedia all'Albertelli, ecco l'elenco degli istituti costretti a fare i conti salati con i danni. In realtà, insomma, in linea di massima, adesso non conosciamo la vicenda di tutte queste scuole, questa vicenda dei danni delle occupazioni è sempre stata particolarmente enfatizzata, con cifre sparate, aggiungendo zeri su zeri, appena finestra rotta si arriva a parlare centinaia di migliaia di euro di danni, per giustificare l'intento punitivo e coercitivo che invece è ben espresso direttamente dalle misure sulla condotta degli studenti annunciate dai presidi. Il tema è che si vuole evidentemente inibire questa forma di protesta e partecipazione degli studenti e delle studentesse alla vita scolastica, e quindi ogni mezzo è buono. Dalla calunnia, parlando di occupazioni sfociate nel vandalismo senza alcun senso se non quello della devastazione, alla repressione pura con i lavori socialmente utili e i giorni di sospensione e voti in condotta. Trovate questo bel parterre a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera per chi fosse appassionato al genere.
E noi invece passiamo al Messaggero, che ci dà due notizie interessanti. La prima è proprio in prima pagina, si parla degli universitari, scelgono il Lazio, boom di iscritti in tutti gli atenei, crescita maggiore a Roma 3, 36% in più. Ma soprattutto quello che diciamo interessa di più è l'articolo a pagina 31 che parla di affitti. Dal Pigneto a San Lorenzo, affitti più cari per i fuorisede, i quartieri più costosi per gli studenti restano in secondo municipio, la regione inaugura nuove strutture tra Ostia, Monteverde e Tor Vergata. Questo anche a dimostrazione della insomma di quanto denunciato dagli studenti e dalle studenti negli ultimi mesi sul caro affitti, sul problema abitativo importante, l'emergenza abitativa costante che gli studenti e le studenti vivono in questa città, e non solo. L'assessore alla regionale alla scuola Schibboni parla di centinaia di posti letto entro l'anno, coinvolgeremo i comuni dell'area metropolitana, ma sappiamo insomma che il problema è molto più sistemico di quanto non si voglia far passare. Ancora sul Messaggero, pagina 32, si parla di sanità, pronto soccorso, la fuga dei candidati, il concorso è un flop, sui 152 posti messi a concorso hanno presentato domanda solo 163 medici, all'ospedale Pertini introvabili 5 specialisti. Questo insomma la questione infinita ormai della sanità nel nostro paese e nella nostra regione. Ci si stupisce insomma ciclicamente di cose diverse, quando della mancanza di iscritti alle scuole di specializzazione, quando alla mancato assorbimento da parte delle scuole di specializzazione degli iscritti, adesso il concorso per i pronto soccorso, poi si parla di riforma del sistema sanitario nazionale, di sanità privata che dovrebbe, insomma, c'è sempre una grande confusione. La verità è che dal Covid in poi si è parlato tanto di sanità, di promuovere la sanità territoriale e pubblica, per adesso vediamo solamente grandi investimenti in sanità privata, soprattutto nella nostra regione. Peraltro è notizia proprio di ieri che anche l'ospedale di Tivoli, che tristemente è venuto agli onori delle cronache per l'incendio che ha causato la morte di diverse persone, a tuttora non è stata fatta nessuna bonifica e nessun intervento per riaprirlo, e questo a testimoniare il fatto che si vorrà normalizzare la situazione attuale con laute mance ai privati per sopperire alla mancanza di posti letto proprio nell'area tiburtina. 9.30 in questo istante, e noi a questo punto chiudiamo la rassegna stampa di oggi, mercoledì 10 gennaio del 2024. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui in via dei Voci 56, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Sul sito trovate tutte le informazioni per acquistare Scarcerando 2024, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno, e anche le informazioni sulle prossime iniziative che vedranno coinvolta questa radio. In primis domani, giovedì 11 gennaio, la presentazione del documentario su Salvatore Ricciardi, Una storia proletaria, a Roma 3, Facoltà di Lettere, via Ostiense 236, a partire dalle 18. Questo sabato sera ci sarà una serata a sostegno di Radio Onda Rossa a Strike, in via Umberto Partini 21. Ci saranno Lions Way Sound System, Double Track Radio Torre, e dalle 21.30 presentazione di Scarcerando, e poi a seguire dalle 23 il, appunto, questi sound system fino a tarda notte. Sempre questo sabato, importante, fondamentale appuntamento per la Palestina, ore 15, largo Corrado Ricci, per fermare il genocidio del popolo palestinese. Queste voci vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima settimana. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
Ciao a tutte, ciao a tutti, buon ascolto.
Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61 80 4001